raccontare quelli che possono essere i sentimenti che albergano dentro a questo popolo è una cosa assai difficile, perché penso che solo chi lo sperimenta sulla propria pelle possa raccontare che cosa significa alzarsi una mattina e tutte le mattine per una vita intera sapendo che non si potrà mai più uscire dalla realtà del carcere. Quindi i sentimenti che albergano dentro a questa persona sono da una parte di una solitudine estrema e dall'altra parte anche una sete di riscatto e anche una voglia di lottare per cercare di intravedere se non altro un barlume di speranza, un barlume di luce in fondo a questo tunnel, a questo binario morto come lo chiamano loro. Sapere che si uscirà dai carceri il giorno in cui Dio deciderà che è finita l'avventura umana su questa terra diventa un peso enorme dentro al cuore di queste persone che certamente hanno sbagliato, ma che forse meriterebbero forse una chance in più. Teniamo presente gente che è entrata a 18 anni, che ha preso l'ergastolo ostativo a 18 anni, adesso si trova a 50 anni, quindi persone da un punto di vista intellettuale, umano, che non sono più le persone che erano a 18 anni.
Ecco, e il carcere infatti dovrebbe essere uno strumento di punizione, sì, ma anche di rieducazione. Questo vale in questo momento anche per gli ergastolani? Che senso ha per loro parlare di percorso di cambiamento, di conversione?
Certamente noi abbiamo, come racconta Benigni, abbiamo la Costituzione più bella del mondo, ma poi questa Costituzione non sempre viene applicata. Per quanto riguarda gli ergastolani, la sfida è doppiamente ardua, perché anche qualora riuscissimo, come nel carcere di Padova tantissimi uomini e donne di buona volontà stanno cercando di fare, riuscissimo anche ad intraprendere un percorso di rieducazione nei confronti di queste persone qua, ma perlomeno servirebbe loro poter sperare in una chance attraverso la quale loro possono dimostrare che questa rieducazione è avvenuta.
Che significato assume per un ergastolano la parola speranza?
È il paradosso più grande, è un paradosso che a volte diventa anche un contrappasso, perché raccontare la speranza e tenere accesa la speranza, sapendo che per te non c'è speranza, non c'è speranza di futuro, non c'è speranza di riallacciare gli affetti di casa, non c'è speranza di tornare ad essere il padre che eri prima, non c'è la speranza di poter mostrare al mondo che tu non sei e non sarai e non sei stato il tuo errore, diventa da una parte una ghigliottina che ogni mattina hai lì sul collo, dall'altra parte diventa anche però, da un punto di vista cristiano, forse l'ultima e l'unica grammatica che questo popolo ha tra le mani. A me, quando ci parlo della speranza con questi miei uomini, mi viene sempre in mente quella bellissima sfaccettatura della speranza che Benedetto XVI racconta appunto nell'enciclica Spe Salvi, quando lui dice che sperare nel futuro non significa solo attendere un domani che arrivi qualcosa di bello, ma già attendendo il tuo presente comincia a cambiare.
Don Marco, le è mai capitato di vedere un ergastolano morire in cella?
Purtroppo sì, nel senso che il dramma dei suicidi all'interno del carcere è una delle piaghe più grandi. Non dimentichiamoci che della realtà del carcere non fanno parte solo i detenuti, fanno parte anche gli agenti della polizia penitenziaria, ed è alto il prezzo a livello di uomini che anche il corpo della polizia penitenziaria paga ogni anno a livello di suicidi.
E a parte però i suicidi, io proprio intendevo dire qualcuno che muore di vecchiaia in carcere.
Beh, certamente anche poco tempo fa, 2 o 3 mesi fa, siamo riusciti se non altro attraverso le forme lecite di far passare a casa gli ultimi giorni di vita ad una persona anziana che ci aveva sulle spalle decenni e decenni di carcere duro. Questa è l'unica speranza che loro ci hanno di uscire, arrivare alla fine della vita e passare le ultime ore, se non altro, tra mura familiari, qualora ce l'abbiano ancora. Però teniamo presente che questa attualmente per gli ergastolani ostativi è l'unica soluzione per poter uscire dal carcere, cioè arrivare verso la fine della vita e trascorrere le ultime ore, gli ultimi minuti, insomma, almeno all'esterno del carcere.
E in che modo lei come sacerdote cerca di aiutare i condannati all'ergastolo nella quotidianità?
Per me non fa differenza tra una persona che c'ha un ergastolo ostativo ed una persona che c'ha un ergastolo normale e una persona che c'ha 15 anni di galera o 3 anni di galera. Certamente io come sacerdote ho tra le mani un'arma che non pensavo assolutamente fosse di una potenza così imbarazzante, che è la parola di Dio. e mi sto accorgendo che non sono tanto io che cerco di evangelizzare questi poveri, ma sono loro che stanno evangelizzando me, ovvero sia con la loro partecipazione e con la fiducia che loro ripongono anche nella parola di Dio, nell'Eucaristia domenicale, diventano per me anche una sorgente di imbarazzo, perché mi raccontano veramente che Dio sta dalla parte dei poveri. Voglio essere sincero, in questo ultimo anno noi sacerdoti che lavoriamo dentro alle carceri ci abbiamo un alleato che è tanto spettacolare quanto inaspettato, ed è la figura di Papa Francesco, un uomo che dall'alto della sua, non autorità, dall'alto della sua autorevolezza non manca occasione di citare la figura del detenuto nei suoi discorsi, di citare la figura che ai detenuti sta più a cuore, che è la figura della mamma dei detenuti. E quel giorno che il Papa a noi cappellani delle carceri ha affidato quella bellissima frase: dite ai vostri parrocchiani che nessuna cella è così isolata da impedire a Dio di andarli a trovare, e questo per noi è stato una ventata d'ossigeno. Mi piacerebbe raccontare che impennata c'è stata anche a livello di confessioni dopo l'elezione di Papa Francesco, un Papa che a questa gente dice: Dio non si stanca di perdonarvi, ci siete voi, siamo noi che ci vergogniamo di chiedergli scusa.
Ecco, che cosa potrebbe aiutare gli ergastolani a sentirsi ancora vivi?
Una data d'uscita. Io sono convinto che chi nella vita sbaglia, e chi sbaglia anche grosso, sia doveroso anche pagare una pena, perché non dobbiamo mai dimenticarci che in carcere ci sono persone che soffrono, che sono i detenuti, però all'interno della società ci sono persone che soffrono forse anche di più a causa di alcune responsabilità che hanno i nostri detenuti. Per quanto riguarda gli ergastolani, l'aiuto più grande sarebbe quello di poter vedere, magari anche a distanza di decenni, di vedere che lì in fondo c'è una data che si mette nel calendario.
Ecco, il carcere di Padova è un carcere sovraffollato, ma esistono delle iniziative, ecco, che cercano di aiutare e di coinvolgere almeno alcuni tra i detenuti. È nata ad esempio la redazione Ristretti Orizzonti, la cooperativa Giotto, che offre un'opportunità di lavoro e a cui partecipano anche ergastolani. Qual è l'esperienza maturata da queste iniziative?
Entrambe le due iniziative sono iniziative encomiabili, portate avanti da persone che realmente ogni mattina e nel silenzio più grande scommettono su questi uomini. Diciamo che entrambe, sia gli amici di Ristretti Orizzonti, che è un po', diciamo così, il polo giornalistico della nostra piccola comunità del carcere, e gli amici della cooperativa Giotto, che sono un po' il polo imprenditoriale, entrambi cercano di aiutare i detenuti a dare un senso anche alla loro detenzione. Se gli amici di Ristretti Orizzonti puntano più la loro battaglia sull'atto, diciamo così, intellettuale, sulla sensibilizzazione anche a livello nazionale attraverso un bellissimo progetto che c'hanno anche con le scuole di sensibilizzazione e cercano anche di mostrare come da un punto di vista intellettuale, per esempio, l'ergastolo sia una contraddizione in termini, diciamo, gli amici della cooperativa Giotto cercano di rispondere a questa pesantezza dell'ergastolo offrendo un lavoro, ovvero sia attraverso anche la manualità, attraverso la quotidianità di un lavoro sindacalmente pagato, mostrare come anche una pena assurda, faticosa, a volte anche tortuosa come può essere quella dell'ergastolo, possa avere anche un senso che non cancella di sicuro la fatica, però le permette di essere affrontate in maniera diversa. Ecco, quindi diciamo così che queste due possibilità sono due piccoli gioielli che abbiamo e di cui andiamo orgogliosi e debitori anche nei confronti di chi li ha messi in piedi, che permettono se non altro di attutire un po' anche quel senso di desolazione, quel senso anche di ozio che all'interno delle carceri è il nemico più grande di ogni forma di rieducazione.